In queste domeniche estive leggiamo i capitoli da 14 a 17 del Vangelo di Matteo, che rappresentano l'intermezzo narrativo fra il terzo e il quarto discorso che nel primo Vangelo elabora l'insegnamento del Signore. Ricostruisco il percorso che stiamo portando avanti in tutto questo anno liturgico dove Matteo è la nostra guida. Mentre negli altri Vangeli l'insegnamento del Signore è distribuito nella narrazione della vita pubblica di Gesù, Matteo, raccogliendo la testimonianza della prima comunità giudaico-cristiana di Gerusalemme, riassume l'insegnamento del Signore in 5 discorsi. Abbiamo già letto in precedenza il discorso della montagna e il discorso apostolico. Abbiamo poi letto il discorso centrale, che è quello delle parabole. Seguiranno, da settembre in poi, gli ultimi due discorsi, quello sulla vita della comunità e quello escatologico. Ed è molto importante l'intermezzo narrativo che separa il terzo dal quarto discorso, perché rappresenta un momento di passaggio importante nella missione di Gesù. Possiamo chiamarlo l'elaborazione del fallimento, perché dopo l'entusiasmo iniziale che sostiene il primo e il secondo discorso, quando le folle seguono Gesù, lo cercano e riconoscono in lui il Messia, con il discorso in parabole c'è una consapevolezza che questa ricerca delle folle è effimera, come nell'episodio della moltiplicazione dei panni. Gesù lo rimprovererà: voi mi cercate non perché avete trovato una parola di salvezza, ma perché vi siete riempiti la pancia. Cercate un cibo che non perisce. Gesù ha la consapevolezza che la ricerca delle folle e anche quella dei suoi discepoli non è disponibile ad una conversione della vita. Di più, segue una moda o il desiderio di soddisfare un bisogno immediato. E quindi Gesù ha la consapevolezza che verrà lasciato solo sulla via del rinnovamento, della conversione, della salvezza, e che questa solitudine gli costerà cara addirittura la vita. Ora, questa consapevolezza Gesù la elabora anzitutto non perdendosi d'animo, e abbiamo visto appunto domenica scorsa il racconto della moltiplicazione dei pani, dice come mentre i discepoli avrebbero voluto rassegnarsi, abbiamo pochi pani per tanta gente, tradotto, la gente è molta ma alla fine è disinteressata a quello che tu vuoi davvero donare, congedali, tanto è tempo perso. Ecco, Gesù non si lascia prendere dal pensiero per cui è tempo perso, da quella rassegnazione che attraversa anche la nostra vita quando ci sembra di girare un po' a vuoto e sembra che i nostri sforzi non producano il frutto desiderato. Prende Gesù quei 5 pani, quei 2 pesci e insegna come una condivisione fatta da tutti fa bastare anche quello che sembra scarso. E così non si scoraggia Gesù, non si rassegna e invita i discepoli a fare altrettanto. Immediatamente dopo quel gesto della moltiplicazione dei pani c'è il racconto ascoltato oggi della tempesta sul lago, che infatti inizia così: dopo che la folla ebbe mangiato, Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva. Congedata la folla, salì sul monte e se ne stava lassù da solo. Ecco, anche questo, come la moltiplicazione dei pani, è un segno che Gesù compie per affrontare un'altra tentazione. Come c'era la tentazione di rassegnarsi e di dire tanto non merita, gettiamo la spugna, così qui c'è la paura di rimanere soli. Soli rispetto appunto alla gente, soli anche di fronte a un destino che poteva diventare difficile. I discepoli sentono particolarmente questa paura della solitudine e non vorrebbero congedare la folla. Non vorrebbero neanche che Gesù si allontanasse da loro. Gesù compie un segno costringendoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva mentre lui se ne sta solo sulla montagna. Il segno dice come, nonostante la solitudine possibile, Gesù solo sulla montagna, i discepoli senza Gesù sulla barca, nonostante questo si può fare esperienza di una presenza più grande. Non è l'essere circondati da tanta gente che vince la solitudine, neanche avere vicine le persone più care. A volte tutti abbiamo sperimentato di essere soli anche in mezzo alla gente, anche con le persone care accanto. La solitudine può essere vinta solo da una consapevolezza. La consapevolezza per cui qualsiasi cosa succeda, anche nella tempesta, c'è sempre una salvezza, perché la nostra barca è nelle mani più grandi di Dio. E noi però dubitiamo come Pietro, e per noi è anche allora il rimprovero di Gesù: uomo di poca fede, perché hai dubitato? Gesù, stando solo sulla montagna, insegna ai discepoli, poi tornando sul lago, che nella solitudine si può sperimentare la presenza di Dio e che questa presenza è ben più grande e più forte di ogni paura. Era la stessa esperienza che aveva fatto anche il profeta Elia, secondo il racconto che abbiamo ascoltato nella prima lettura. Siamo al capitolo 19 del primo libro dei Re. Elia viene ugualmente da un periodo di fallimento, come il fallimento che Gesù deve elaborare nella sua missione. Ripudiato dal re, non più cercato dal popolo, Elia era andato nel deserto e aveva addirittura desiderato di togliersi la vita. «Prendi la mia vita, perché io non sono meglio dei miei padri», dice. Il pensiero più tremendo. In questa solitudine egli però sperimenta una presenza inattesa. La sperimenta salendo sul monte l'Oreb e qui percepì il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Nella solitudine della montagna, nel silenzio solo appena sfiorato dal sussurro della brezza leggera, Elia sperimenta quella presenza di Dio che ridona motivazione alla vita e libera dalla paura della solitudine. Ecco, noi vogliamo fare la stessa esperienza quando, celebrando l'Eucaristia all'inizio di una settimana, ci raccogliamo in silenzio. Vogliamo affidare al Signore lo scoraggiamento e la paura di rimanere soli. Vedendo l'esperienza di Gesù, vogliamo credere che c'è una fede più forte, quella nel Padre, che sostiene e permette di ripartire.